Quindi questo qua è un messaggio sulla perseveranza, insomma. Allora, mi dai un versetto classico sulla perseveranza, Matteo 24, ce n'è uno per favore. Fratelli, preghiamo, Signore Gesù, benedici questo messaggio, Signore, fa che parli al nostro cuore, Signore, alla nostra mente, Signore, fa che, Signore, non so i fratelli, ma io ho bisogno sicuramente di imparare a perseverare di più
Anche io.
pazienza, più amore, più occhi fissi su di te, Gesù.
Amen.
Benedici i fratelli, Signore, un bacione, un abbraccio a tutti quanti, Signore.
Amen.
Benedicili e aiutaci adesso, Signore, a sintonizzarci con te, Signore. Radio dei cieli, Radio Gesù, Radio dello Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen.
Allora, Angela, Dio ti benedica e mi aiuti con le scritture?
Sì.
Allora, se puoi, mi puoi dare la prima, Matteo 24, il 13, perseverare.
Matteo 24, 13. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo capitolo 24, verso 13.
Gloria a Dio. Allora la domanda sorge, è importante perseverare o mica tanto? Marito che non persevera sulla fedeltà, la moglie non persevera nell'amore, i figli non perseverano nell'ubbidienza, i genitori nell'amare i figli, è terribile. Perseverare, Gesù ha messo un comandamento. Se vuoi essere salvato devi perseverare sino alla fine. Ma allora qui sorge un'altra domanda, ma allora siamo salvati per opere, cioè può il perseverare salvarci? No, è semplicemente è come la prova del 9. Come fai a sapere se la zuppa è pronta? Assaggiala, oh ecco, è ben cotta. Capito? Quindi non è che diventa zuppa perché è ben cotta, no, ma se è una buona zuppa ben preparata sarà ben cotta. Cioè il frutto, insomma, ecco. E allora, se siamo salvati, persevereremo sino alla fine. Non è che dice, ah, ecco, la perseverazione mi salva. No, no. Sei salvato anche se tu non perseveri, sei salvato. Magari sarai Laodicea, Sardi, sarai quello che ti pare, ma sei salvo. Se eri salvo. Se eri salvo. E allora, alla fine, Signore, quelli che hanno perseverato, Lui gli darà corone, le benedizioni. Ecco quanto è importante perseverare.
Amen.
È un comandamento, l'ha detto Gesù. Guarda, una grande immagine che mi ha sempre parlato il mio cuore è quella di Giuseppe in Egitto, venduto schiavo per colpa dei fratelli, messo in prigione per i peccati della sua padrona, che era lussuriosa e vedeva solo lussuria, non vedeva altro. Giuseppe cosa fa? Persevera.
Vero, sì.
Giuseppe persevera. Va bene? Non odia i fratelli, non si fa tentare dalla carnaccia della sua padrona. E allora sto pensando quanto è importante è di applicare questa fedeltà, pazienza, sopportazione nei nostri matrimoni, nella chiesa, nel nostro lavoro e la fedeltà con i nostri fratelli e familiari. Dobbiamo perseverare ad amare queste persone. Sapete quanto è bello quando vi amano, quando sei amato e qualcuno ti ama, ti benedice, ti mostra gentilezza. Ecco, così dobbiamo essere noi. Conosciuto uno che voleva, io sto divorziando da mia moglie perché lei non mi coccola, ha detto. Ma scusa, ma pezzo d'egoista, hai mai pensato mai di coccolare lei? Ma scusa, cos'è? I pianeti non girano intorno a te. Gesù è venuto qui, chi è che l'ha coccolato? Nessuno. Chi è che
Nessuno.
l'ha amato? Pochi?
Sì.
Una dozzina. Chi è che l'ha aiutato? Pochi. Tanto che ha detto che darà un bicchiere d'acqua fresca a un mio discepolo, non perderà il suo premio. Matteo 10, 42. Un bicchiere di acqua. E allora applichiamo questa fedeltà in qualunque situazione siamo. E questa è una buona direzione da fare uno sforzo. Dio non si era dimenticato di Giuseppe in Egitto. Passava di tutti i colori. Ma fu messo in prigione. Ma Dio doveva aspettare e aspettare i tempi della maturazione di Giuseppe, che questi tempi giungessero. Cioè, il tempo cos'era? Il tempo di Dio non è in realtà di Dio. Quando giunse il momento che Dio poté usare Giuseppe, non era il tempo di Dio, era il tempo di Giuseppe. Non poteva usare Giuseppe prima che lui imparasse a perdonare i fratelli, ad amarli, a sopportare, perseverare, resistere alla tentazione, alla carne, al sesso della sua padrona. Giuseppe non era pronto. Quando divenne pronto, va bene, e allora Dio lo chiamò. E quando superò il problema della sua padrona, dopo dalla padrona, il problema, dovette passare altri 2 anni in prigione. Ci voleva anche quest'ultimo tocco. Così se a volte il Signore ti tocca di qua e ti tocca di là, e questo va storto, e quell'altro va ancora più storto, e questo peggio di così non poteva andare, e il lavoro non va. La moglie, il marito, problemi, i figli, i genitori. Fai conto che sei Giuseppe in prigione, devi passare i tuoi 2 anni, che possono essere 1, 6 mesi, 10 anni, non lo sappiamo. Mosè passò 40 anni a Midian, sotto lo sceicco Getro, del quale sposò una figlia. E allora, cosa è successo? Che quando il tempo giunse, il tempo quando Giuseppe maturò, era maturo. Quando è il tempo che vai da un albero a raccogliere i frutti? Non quando dici te. Andrò nel tempo di Dio, sì, ma mica troppo, il tempo dell'albero. E allora, quando il tempo giunse che Giuseppe era maturo, Dio aspettava, 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 doveva aspettare che l'avessero buttato nella cisterna, venduto come schiavo, tentato nella carne, in prigione a svuotare i cessi. E lì lui si comportò in un modo degno. E allora Dio disse: è pronto! E allora, quando il tempo giunse, Dio fece sì che Faraone mandasse i suoi soldati a prelevarlo dalla prigione e portarlo a suo cospetto. La Bibbia dice che Giuseppe si tagliò la barba, si pulì, si lavò, cambiò i vestiti, magari aveva appena pulito i cessi 5 minuti prima, si profumò, prese qualche erba, se la strizzò sui capelli, dopo barba, e si presenta da Faraone. A volte i nostri problemi immediati sono come una prigione. A volte pensiamo: ma io non me lo merito? Perché Dio non fa qualcosa? Perché Dio non mi vede? Dov'è la sua giustizia? I suoi angeli? La sua potenza e protezione? Oh, le sue promesse della Bibbia? Dove sono? Come sono frustrato? Chi è che non ci è passato? Chi più, chi meno, siamo tutti un branco di perduti senza Gesù. E
Sì.
ricordatevi, prima che Gesù vi raggiungesse: disgraziatoni, mondani, sporchi, luridi. Ma tutte queste cose, diciamo, Giuseppe le ha sofferte. E allora, il fatto che la presenza di Dio, le sue promesse, Gesù, i suoi angeli erano sempre stati con Giuseppe durante la sua schiavitù, durante la sua prigionia, mentre la sua padrona sexy gli correva dietro al letto, e lui è scappato, ha abbandonato il suo mantello e scappa. Gesù era lì che guardava. Guardava cosa? Vedere cosa faceva Giuseppe? Ciascuno di noi è un Giuseppe. Com'è che ci comporteremo?
Volevo chiederti una cosa. Se io fossi in una situazione come Giuseppe, io mi chiederei: ma sono fuori dalla volontà di Dio? Ho sbagliato io? E questa è una punizione che io ho tirato su di
In
me.
prigione.
Dio non è con me perché, guarda, va di male in peggio.
Io prego e le cose vanno peggio.
Sì, cioè non saprei se veramente è volontà di Dio di essere in questa situazione, perché se so nel mio cuore che è volontà di Dio, ok, ho pazienza perché Dio lo ha permesso, Dio lo vuole così, Dio lo permette, Dio mi ama. No problem. Però se io credo che sono fuori dalla volontà di Dio, che io sono colpevole, che sono in questa situazione, allora non potrei avere quella pace dentro per essere paziente, perseverare, aspettare. Sarei tormentata. Quindi come puoi sapere se in una brutta situazione è volontà di Dio o sei tu colpevole?
Ma non lo devi sapere.
Non lo devi?
No.
E cosa devi fare?
Andare avanti per fede.
A perseverare lo stesso?
Sì.
E se tu hai sbagliato?
Ti penti e ricominci da capo.
Ah.
Quante volte Giuseppe deve essersi lì a struggersi cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Forse non ho amato mio papà Giacobbe abbastanza.
Sì.
Forse non dovevo mostrare la mia veste di tutti i colori che ha fatto ingelosire tutti. Forse non dovevo raccontare quel sogno che i miei fratelli tutti inginocchiati ad adorarmi. Cos'è che ho fatto di sbagliato? Cos'è che ho fatto?
Io direi così, sì.
In realtà il Signore Gesù ha passato tutte queste cose e di peggio, e ad ogni svolta, ogni difficoltà, ogni disgrazia, lui diceva: sono nella volontà di Dio. Io sto facendo la volontà del Padre. Ho superato il diavolo nel Getsemani. Tutto quello che mi accade sta dando gloria al Padre. E allora, parlando del tempo della sua schiavitù, cosa dice la Bibbia? La Bibbia ci parla del tempo della schiavitù di Giuseppe. Andiamo a Genesi 39, per favore. Sì. Dio ci parla del tempo di Giuseppe, la sua schiavitù, verso 2, cosa dice?
Il Signore era con Giuseppe, a lui riusciva bene ogni cosa e stava in casa del suo padrone egiziano.
Wow.
Genesi capitolo 39, verso 2.
Ecco, quindi prima della prigionia era in casa del padrone egiziano e ogni cosa gli riusciva bene perché, virgola, il Signore era con lui. Perché era con lui? Perché era fedele. Se il Signore non è con te o ti senti che non è con te, è perché non sei fedele, non sono fedele, non siamo fedeli. È logico che il Signore non è con noi. Siamo infedeli. Per favore, puoi fare questo? No, fallo tu. E vuoi che il Signore sia con te? La mia anima non dimorerà con colui. L'anima del Signore non dimorerà con colui che è ribelle, egoista. Tu vedi uno che si sta alcolizzando in un bar o drogandosi sotto un ponte. Vai lì e stai con lui? Magari per evangelizzarlo. E poi? Se non ti ricevi, te ne vai. E così è il Signore. Per questo che c'è gente che va di peggio in peggio. Perché? Perché indurisce il cuore, fa cose sbagliate e continua a farle. Però quando era lì nella casa di Potifar, il suo padrone, la sua padrona vedova allegra lì, che non era vedova, troppo allegra però, e lui era fedele. Nessuno lo scoprirebbe, nessuno lo saprebbe. Forza, su. C'è gente che va a pagare per una prostituta, qui ce n'è una che si offre gratis. Uè, prendi tre, paghi due qua, eh? Anzi, gratis. Giuseppe dice, no, come posso fare questo contro il mio padrone che mi ha dato tutto nelle mani, e specialmente contro Dio? Gli occhi di Giuseppe erano sempre su Dio. E se a volte le cose vanno storte perché non stiamo guardando a Dio, stiamo guardando a noi, la nostra carne, la nostra convenienza, al diavolo stiamo guardando, che queste cose sono è lui. E allora Giuseppe va in prigionia, perché? Perché è bontà sua, la sua padrona che non ha potuto, eccetera, e lui dice, ah, allora ti metto in, tu non vuoi, ti metto in prigione. E allora Giuseppe in prigione. Prigione fedele a pulire i cessi, a ramazzare per terra. Insomma, il direttore della prigione, andiamo dal governatore della prigione. Vai, Genesi 39. Cioè, ecco, qui c'è una scrittura sul governatore della prigione, verso 23 devi andare.
Il governatore della prigione non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui e il Signore faceva prosperare tutto quello che egli intraprendeva. Cioè con Giuseppe era il Signore.
Sì, era con lui Giuseppe.
Genesi 39, 23.
Il governatore della prigione dice: caspita, questo qua è meglio di me qua. La prigione da quando è arrivato questo qua? E allora non rivedeva niente di quello che era affidato a lui, perché il Signore era con lui. Quindi il governatore non rivedeva niente, non controllava niente di quello che Giuseppe faceva, perché il Signore era con Giuseppe. Va bene? E allora ogni cosa che faceva era benedetto. Una persona così, che resiste, che non odia i fratelli, che è in prigione, che rifugge una donna che si butta nelle tue braccia, il Signore dice: questo qua è degno. Questo qua gli possiamo dare la nostra unzione, dice il Signore. Questo lo possiamo benedire, dice il Signore. Possiamo dargli altri talenti. Il talento di interpretare i sogni. C'è già il talento della fedeltà. Diamogli quello di interpretare i sogni. E chissà che altri talenti aveva. Talenti che mentre puliva la prigione, uno che serve in prigione... E uno è responsabile di ammazzare i ratti, di pulire i cessi. Il peggio del peggio, servo dei servi, allora lui lo ha messo direttore della prigione, lo ha messo. Leggere Genesi 39. E allora quando, fratelli, allora parliamo di noi adesso, quando siamo maltrattati, fratelli, quando siamo calunniati, ingiustamente accusati dalla donna che abbiamo respinto perché non vogliamo cadere nella carne con lei o con lui. Maltrattate nel vostro matrimonio, al lavoro.
Al lavoro molti fratelli scrivono che sono maltrattati, sì. Al lavoro specialmente.
Quando siete maltrattati al lavoro, fratelli, occhi su Gesù. Fate conto che quel lavoro è una piccola prigione che dovete attraversare per poter maturare.
Wow.
Per poter giungere alla maturità che Dio sta cercando di portarvi. E allora guardare a Gesù. Io ho parlato con un fratello che ho conosciuto per tanti anni. Ha detto, sono andato a visitarlo in Danimarca. E ha detto, lavoro in un posto qui e va tutto storto. Mi prendono in giro, non ascoltano la mia testimonianza, io gli predico, non mi ascoltano, insomma era satarizzato, isolato. E vuol dire che dovete inginocchiarvi e chiedere al Signore, forse fare le cose in un modo diverso. Altri che dicono, ma i vicini mi odiano perché sono cristiano. Guarda, qui i vicini a noi ci amano, sanno che siamo cristiani, ma non andiamo a tambureggiarli, bombardarli con la nostra predicazione. C'è il momento di parlare e c'è il momento di chiudere il becco. Infatti qui qualcuno aveva decorato la nostra casa qui con un sacco di luci, questo, quell'altro. Ieri sera ho chiamato fratello e ho detto, fratelli, qui non ci siamo, qui diventiamo una luce su una collina. Cosa c'è di male, cosa c'è di male? Gli altri possono, noi no. Noi siamo una chiesa clandestina qui. E se è una cosa così è troppo bella. Che avevano comprato queste luci, tic tac tac tutto. Sì, gli altri possono, noi no. Perché gli altri durante tutto l'anno non sai neanche se sono cristiani. A Natale fanno finta. Noi che stiamo cercando di... Sai che quando Dio appare nella Bibbia appare sempre su una nuvola, sapete perché?
Perché?
Per nascondere la sua luce.
Che è forte.
È troppo forte. Dio, c'era una nuvola quando è apparso il monte Trasfigurazione, c'era una nuvola sul monte Sinai, il monte di Dio, perché Dio è talmente... Una volta Gesù mi ha parlato e mi ha detto proprio questo, mi ha detto, motivo che devo apparire molte quando Dio appare in una nuvola è perché lui, la luce è troppo potente. Quindi noi qui... Mentre gli altri vicini cercano di mettere alcuni, tante luci per farsi vedere più cristiani di quello che sono, e non lo sono troppo, purtroppo. E noi dobbiamo invece mettere una nuvola intorno che non vedano troppo. Hai capito?
Sì, sì.
Noi siamo in otto in una casa, standard, standard del mondo siamo troppi. E allora spieghiamo che siamo un paio di diciamo due famiglie. Diciamo questo, siamo due famiglie che condividiamo questa bifamiliare. Qua funziona bene.
Sì.
Perché sennò diventi una setta, diventi qua, diventi là. Siamo una chiesa, però siamo una chiesa clandestina. Siamo pronti alla tribolazione. Siamo pronti al marchio della bestia, che nessuno deve sapere che qui c'è una chiesa.
Amen.
Perché dico queste cose? Che dovete impararle anche voi queste cose. Sono anni che attraversiamo queste cose, condividiamo con voi, perché così che potete avere, se Dio vuole, più maturità, più sale nella zucca, così che non diventate martiri prima del tempo, va
sì,
bene?
Perché dovete spiegare il vostro stile di vita in un modo che il mondo capisce, nella lingua del mondo, altrimenti si formeranno loro delle idee sbagliate su di voi, cercheranno di indovinare chi sono quelli, cosa fanno quelli, e inventeranno delle cose che sono false. Meglio se voi spiegate in un linguaggio mondano chi siete, cosa fate. Cioè, qui siamo due famiglie. Così, questo tutti lo capiscono e c'è pace. Tutti contenti.
Sì. Se tu sei cresciuto cattolico, ortodosso, dici, io sono cresciuto ortodosso. Che religione sei? Ma io sono cresciuto evangelico. Cioè, un linguaggio che la gente capisce.
Sì.
Cerca di non comportarti come un marziano sulla terra col disco volante parcheggiato nel parcheggio lì.
Amen.
Gloria a Dio. Allora, quando venite maltrattati, dicevo, calunniati, eccetera, certo che potete difendervi. Certo che potete far valere le vostre ragioni. Ma anche Gesù, l'agnello senza peccato, che non ha resistito davanti a Pilato, ha fatto valere anche qualche ragione. Gli ha detto, ma il mio regno non è di questo mondo, altrimenti i miei servi combatterebbero. Quando lo hanno preso a schiaffi, cos'è che gli ha risposto Gesù? A quei farisei, ha detto, perché mi picchi? Se ho detto qualcosa di male, è testimonia del male, ma se ho parlato bene, perché mi schiaffeggi? Quindi Gesù, c'è un limite che puoi far valere, cioè non devi essere un citrullo completo. Paolo diceva, ma è giusto che ci avete messo in prigione senza processo e ci avete frustato? Giustissimo, perché no? Perché noi siamo romani, che Paolo aveva la cittadinanza romana, va bene? Padre ebreo, madre romana, e la usava, e quelli si sono spaventati. Ha detto, per cortesia, vai tranquillo, ciao ciao, fuori di qui. Quindi la ragione che potete far valere, fatela valere, però ricordatevi che come Gesù accusato davanti ai sacerdoti a Pilato, la vostra giustificazione e giustizia potrebbe tardare. Gesù non ha ricevuto giustizia. Non ha ancora ricevuto giustizia in questo mondo, ancora lo odiano, lo bestemmiano. E così anche nel caso di Giuseppe, da quando fu venduto dai fratelli e fino a che Faraone lo toglie dalla prigione, passano 9 anni. Io ho guardato, ho controllato le date, Giuseppe si è passato 9 anni tra quei suoi fratelli e Faraone. 9 anni di battaglie, di tribolazioni, di difficoltà, di domande non risposte. Ma qui siamo nell'era della microwave, caffè istantaneo, noi 9 minuti sono già troppi. 9 anni, fratelli. Perché 9 anni? Perché non era il tempo di Dio, sbagliato. Non era il tempo di Giuseppe, non era pronto. Perché Dio ha, virgolette, sprecato 40 anni nel deserto di Midian con Mosè? Perché? Perché Mosè voleva liberare gli ebrei, sì, ma con la spada. Prima cosa che ha fatto, ha ammazzato un egiziano. E gli altri, lavoreremo sugli altri. Invece Dio non l'ha protetto, l'hanno scoperto subito ed è scappato per salvarsi la pelle. Dio voleva salvare Israele nello spirito, con la spada dello spirito, con la sua parola, tocca l'acqua e diventerà sangue, metti il bastone e vedrai che diventerà buio, pioverà grandine fuoco, tutto per la potenza di Dio. Fratelli, se vogliamo risolvere i nostri problemi, è inutile che lottiamo nella carne, come fanno quelli del mondo. Dobbiamo lottare nello spirito, confidare nella parola. Io tutta la mia vita, le sole cose che ho visto funzionare nella mia vita, le cose che ho visto funzionare, sono state solamente quelle che ho confidato nel Signore, ho guardato al Signore, ho creduto alla sua parola e tutto si è verificato. Quello che invece confidato in me, nella mia carne, non è successo niente. La Israele di oggi lotta nella carne contro Gaza, contro gli islamici e questo e quell'altro. Ho letto sul giornale stamattina, cosa ho letto? Che il generale in capo dell'esercito americano ha detto, l'ha detto lui perché Biden non lo può dire, perché sennò i sionisti ebrei americani se lo mangiano. E allora è venuto il generale capo delle forze armate e ha detto a Israele, ha detto, se non cominciate a trattare quelli di Gaza con più civiltà, dice, vincerete la guerra, questa guerra, ma perderete la guerra strategica. Cioè come la vittoria di Pirro, diciamo sempre. Cioè vince la battaglia, piccolina, ma perdi la guerra. Cioè praticamente perdono la guerra. I media sono tutti da parte di Israele, in Occidente. Ma anche quelli stanno cominciando a chiedersi, ma che razza di mostri stiamo difendendo qui? Israele dice, c'ho l'America nel taschino di qua, le banche nel taschino di là, io ammazzo tutti quelli che voglio. Se qualcuno si lamenta, noi siamo stati perseguitati ad Auschwitz da Hitler. Ma non sta, la storiella non sta funzionando più. La maggioranza della popolazione, non i governi corrotti, popolazioni europee sono contro. La maggioranza sono pro-islamici, perché non sono ciechi. E allora nel nostro caso come si applica? Dobbiamo aspettare Dio. Dobbiamo confidare nel Signore e aspettare. Se Dio non lo fa, non spingere. Se quello che preghi non si concreta, tieni duro.
Amen.
Ti serve una moglie? Ti serve sesso? C'è la tua padrona che ti corre dietro al letto? Tieni duro.
Amen. Amen.
Sei pronto per essere... Hai superato la prova della padrona. Applauso, superato. E adesso arriva il premio. Certo, in prigione! 2 anni in prigione!
Oh no!
Uno normale cosa farebbe? Mormora. Mm-hmm. Ma Giuseppe non era normale, era anormale. Mm-hmm. Non era carnale, era spirito di Dio. E così dobbiamo essere anche noi. Oggi se c'è problemi con una moglie che è posseduta, o un marito, o che si è divorziato, o che... c'è problemi in famiglia, tieni duro e vai da lei, da lui, da loro con amore, con perdono, con gentilezza. Non fatevi vincere dal male, dall'odio, ma vincetelo, vincete il male con il bene. Romani capitolo 12. Dimmi, Angela, che alzi la mano. Ti arrendi?
No, ti chiedo io. Allora, se... questa lezione è immensa, secondo me. Cioè, se le cose vanno male per anni e anni e sembra che è la colpa degli altri, non tua, ma tu sei quello che soffre e devi aspettare anni e anni, niente cambia, devi sapere che Dio sta usando quel tempo, non è sprecato, lo sta usando per maturarti, per insegnarti, per fortificarti. Però per credere questo ci vuole una fiducia immensa in Dio. Come fai ad avere quella fiducia che sì, è Dio che sta lavorando, aspetterò, perseverò? Come fai ad avere quella fiducia?
Beh,
cioè devi conoscere Dio per avere una fiducia tale in Lui.
Io non è che ce l'ho risposte a tutto, ti posso dire come ho fatto io fino adesso.
E come?
Sono arrivato alla mia età, dopo tutti gli errori che ho fatto, qualche cosina avrei dovuto impararla. Come fai? Ti metti in ginocchio, preghi. Il primo passo per crescere la fede è inginocchiarsi davanti a Gesù, specialmente quando sei solo. Chiudere la porta, dice Gesù a Matteo 6, chiudi la porta. Metti in ginocchio e vomiti fuori tutta la monnezza. Dice, fuori, sgrido Satana fuori di qua, io voglio Gesù. E poi ti metti a lodare il Signore, che sgridare il diavolo non è tutto il tempo, è 1% sgrida il diavolo, 99% lodi il Signore, ami il Signore, pensi al Signore, e allora c'è una mente piena di cose positive, piena di amore, piena di scritture. Grazie Gesù. Mi fai un'interruzione? Gloria, incoraggia John a non scrivere, per cortesia, perché lì che fa scarabocchi e disegni, se potrebbe concentrarsi sul messaggio che ne ha bisogno. Va bene? Possibilmente guarda il predicatore John, che è qui per te. Quindi prendi la penna e mettila via. Ecco, se prendessi appunti dalla Bibbia o dal messaggio che hai messo, sono solo disegni, vuol dire che stai dando a Gesù molto del tuo cuore, ma non tutto. Va bene? Grazie. Gloria, poi prenditi, poi incoraggiarlo. Scusa, Angela.
It's okay.
Che devo prendermi cure, pecore fuori, pecore dentro.
Certo.
Allora, parlavi te o io?
No, dicevi che come ha fatto fino adesso ad avere questa fiducia in Dio per confidare anche quando è difficile, anche quando una situazione continua per anni e anni in modo
Ah, ecco,
negativo,
sì, adesso sì.
confidi che Dio sta
Ecco.
operando e ti sta preparando per qualcosa che poi ti userà nel futuro per qualcosa di grande e questa preparazione è essenziale.
Beh, come hanno fatto i grandi uomini di Dio?
Avevano
Pregavano.
relazione con Dio, conoscevano Dio. E questo li faceva confidare.
Sì, una relazione che... Cos'è una relazione? La relazione la puoi avere solamente con una persona che tu gli parli e lui ti risponde. Non una religione che sta pregando una statua. Quando è che ti risponde quella statua? E allora gli ripeti la preghiera 500 volte, perché magari la statua è sorda. Sai come dice nella Bibbia? C'hanno orecchie, non sentono, occhi, non vedono, piedi, non camminano, bocca, non mangiano. Sono statue. E così sono queste religioni. Non parlo solo della religione cattolica, ma anche la protestante. Loro cosa fanno? Parlano alle panche, parlano alla parete, parlano all'edificio, cantano, cantano, ma il mondo va all'inferno. Va bene? Per questo io non sono né protestante né cattolico. Qui dobbiamo seguire Gesù, non una religione. E allora cosa fai? Cioè devi crescere nella fede. Come si cresce nella fede? Come cresce nella fede? Come cresce un alberello? Abbiamo diversi alberi qui. Bisogna mettere l'acqua quando non piove. Ci vuole il sole e così siamo noi, dobbiamo innaffiare. Guarda, la scrittura, secondo, cos'è? Primo Pietro 2:2.
1 Pietro 2:2.
2:2.
Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. 1 Pietro capitolo 2, verso 2.
Quindi allora, desiderare il latte spirituale, puoi chiamarla acqua, puoi chiamarlo spirito, puoi chiamarlo la parola di Dio, puoi chiamarlo preghiera, insomma devi vivere nella casa di Dio. Fare parte del corpo di Cristo, cosa vuol dire? Cibarsi di Cristo, camminare come Cristo. Tanti cristiani sono parte del corpo di Cristo, ma non camminano con Cristo. Sono parte del corpo di Cristo a 1 chilometro di distanza. Una volta sono andato a evangelizzare per un po' di tempo con una persona, certa persona, e questa persona aveva l'abitudine di camminare sempre 10 metri indietro. E ho detto, ma ti puoi dare fuori il passo, dicono i militari, fuori il passo! E questo è sempre, cioè è un modo strascicato di andare a evangelizzare. Sempre cioè, se tu vai a evangelizzare con mezzo cuore, cosa vuoi concludere con mezzo cuore? Il diavolo ti fa e tutto il tuo burattacco cristiano vola via. Allora, ci siamo?
Volevo dire qualcosa su questo avere fiducia nel Signore, è una cosa che sto imparando tutta la mia vita e penso che un punto che mi aiuta a me a avere fiducia nel Signore, in quello che fa nella mia vita, è sapere che Lui mi ama e che vuole il mio bene e che sempre benedirà quando siamo ubbidienti a Lui. Allora, sapendo questo, posso avere fiducia, anche se non capisco la situazione, anche se non capisco perché succedono certe cose. Se so che Gesù mi ama, se so che Lui sempre benedirà l'obbedienza, posso avere fiducia. Perché
E come sai queste cose?
dice la parola.
Quindi devi,
per la parola, so queste cose.
Devi sviluppare una... Secondo me è veramente conoscere Dio. Se conosci Dio, hai fiducia in Dio, perché Dio è incredibile, è meraviglioso. La parola ti rivela la natura di Dio, il suo amore e la sua misericordia. Quindi è la parola che ti insegna chi è Dio e ti parla della sua natura, del suo cuore. Nella Bibbia Dio rivela il suo cuore a noi ed è incredibile.
Sì, Paolo diceva, la fede viene dall'udire la parola. E si può anche dire, la fede viene dal mettere in pratica la parola. La fede viene dal camminare con Cristo. La fede viene dall'ubbidire. Cosa viene la fede? Ubbidire. Ubbidire. Io mi ricordo, avevo 17 anni e a volte facevo dei lavori nel mondo, al mattino era così freddo. Freddo, mi ghiacciavano le mani. Dovevo lavorare, a volte lavoravo fuori. Lavorato anche in edilizia, caspita se è freddo, però ti fai forza, poi ti scaldi e poi ti dimentichi del freddo. Quindi quando vai a evangelizzare, senza eccezioni, sempre il diavolo ti attacca e dice perché non ho voglia di andare, non è che tu non hai voglia, è il diavolo. Romani 7 dice quello che non vorrei fare è quello che faccio, quello che voglio fare non faccio perché è il diavolo. Allora devi fare uno sforzo. I violenti lo prendono, il regno dei cieli soffre violenza, i violenti lo prendono con la forza. Giacobbe ha lottato contro quell'uomo che era un angelo tutta la notte e non ha mollato, ha perseverato tutta una notte. E alla fine da Giacobbe, che vuol dire ingannatore, è diventato Israele, un principe di Dio. Gloria al Signore. Amen.
Amen.
Grazie Signore Gesù, guarda.
Sai, una cosa voglio aggiungere qui, perché molti fratelli che scrivono, leggendo i loro messaggi, dubitano anche del fatto che Dio li ama, perché si sentono colpevoli ancora dei peccati, anche se si pentono, la condanna rimane. E questo sentimento che Dio mi ama, non mi ama, come possono vincerlo? Come possono avere fiducia che Dio sta operando nelle loro vite, che Dio non li condanna?
Gesù ha detto 7 volte alle 7 chiese, ha detto a chi vince, devi vincere il diavolo, devi vincere questi pensieri diabolici, devi vincere queste bugie, Dio non mi ama, è una bugia satanica, dice, è una bugia del diavolo, io non la ricevo. Se senti una voce così, vuol dire che non sei sintonizzato con Gesù, vuol dire che sei aperto alle bugie del diavolo, è come nel tennis, prendi, bang, e rimanda la pallina. Prendi il tizzone ardente e lo ributti indietro, come fanno nelle battaglie, che a volte prendono la bomba e la ributtano indietro al nemico e esplode lui. Quindi ributtare le bombe al diavolo, ributtare i tizzoni ardenti a lui, ributtare le sue bugie sgridandole. Guarda, ci passiamo tutti, la nostra carnalità ci riempie delle cose del mondo, per la quale solamente se diamo il nostro cuore a Gesù e lo serviamo militantemente può pulirci e liberarci. E a volte può bastare una preghiera di tutto cuore, ripetuta fino a liberazione completa. A volte puoi ripetere, non è rosario. Se tu preghi, Signore, liberami dal diavolo, liberami da me stesso, liberami da attacchi satanici, liberami dai pensieri malvagi, ecco, Signore, ti ringrazio. L'indomani ci cadi di nuovo e preghi di nuovo. Ti sgrido, Satana, vattene nel nome di Gesù Cristo. È come quella parabola di bussare alla porta del giudice malvagio. Finché ti apre la porta. Il giudice malvagio chi è? Non è Dio che devi ripetere. No, sei tu. Siamo noi i malvagi. Giudici malvagi siamo noi. Dobbiamo ripetere perché noi siamo il giudice malvagio che non apre la porta, non si decide ad aprire la porta e tutta a Gesù e non si decide a chiudere la porta tutta al diavolo, al maligno, alle cose malvagie, cattivi pensieri. E allora dobbiamo imparare a servire Gesù in un modo militante, perché il servizio che per Gesù ci riempie la mente, il cuore, lo spirito e ci libera da quello spirito diabolico che si chiama una idle mind, in inglese idle mind, una mente inattiva, una mente vuota, cioè che non... Oggi viviamo in un mondo in cui tutti vogliono un ufficio, un computer e due segretarie. Ma stiamo scherzando? Ma vai a lavorare nei campi come tuo padre, mio padre, a zappare. Tutti dottori, tutti ingegneri, tutti architetti, tutti. E i soldi da dove vengono? Opprimiamo, sfruttiamo le nazioni povere, lavorano loro per mezzo euro al giorno e lo fanno, va bene, a scavare le miniere per i francesi a mezzo euro al giorno, un euro al giorno, e i francesi tirano fuori l'uranio, tirano fuori l'oro. Infatti quelle nazioni si sono ribellate alla Francia. La Francia, che prima era l'Italia, no? Tutto il mondo senza Cristo è nella saccoccia del diavolo. E allora come facciamo a pulirci da questi spiriti malvagi che ci attanagliano e ci derubano dei nostri talenti, dei nostri doni, ci guidano a rovinare la nostra vita, a presentarci davanti a Dio a mani vuote, non un'anima, né Vangelo predicato? Cosa porteremo a Dio? Il nostro diploma, che sono il signor diplomato, sempre in televisione tutte le sere a parlare, come sono in gamba. Cosa daremo a Dio? Io c'ho conto bancario, guarda Dio quanti soldi che ho lasciato ai miei eredi che sono lì che si ammassano l'un l'altro con gli avvocati. Cosa gli daremo? Cosa mostreremo a Dio? Solo il Vangelo, solo Gesù, solo le anime salvate in Cristo. E come facciamo a liberarci di questi spiriti malvagi? A volte può bastare una preghiera di tutto cuore, va bene? Altrimenti, se non basta, può essere necessario di chiedere aiuto ai fratelli della Chiesa, la mia Chiesa, la tua Chiesa, la sua Chiesa, qualunque Chiesa vera, delle quali io spero di essere una, magari la più piccolina, però voglio essere una Chiesa vera, credo che lo siamo, spero che lo siamo. Andiamo a Giacomo.
Sì.
Il fratello di Gesù, il mezzo fratello.
Giacomo.
Giacomo 5.
5, sì.
13 al 16. Quindi cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che se non è sufficiente una preghiera disperata a tutto cuore, magari anche digiunare per liberarci dai spiriti del diavolo che ci attanagliano, e allora ecco a questo serve la Chiesa. Guai a trovarti isolato, solo tu e nessun altro, solo tu e il diavolo e basta. Sempre in una chiesa. Sì, però la chiesa non è perfetta. Certo, e tu lo sei. Giacomo 5, 13 a 16.
C'è tra di voi qualcuno che soffre?
Preghi!
C'è qualcuno d'animo lieto?
Canti degli inni!
C'è qualcuno che è malato?
Chiami gli anziani della chiesa e si preghino su di lui e...
ungendolo d'olio nel nome del Signore. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà. Se egli ha commesso dei peccati,
gli saranno perdonati.
Confessate dunque i vostri peccati gli uni gli altri
affinché siate guariti.
E pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. La preghiera del giusto ha una grande efficacia. Giacomo 5, da 13 a 16. E voglio dire che per me, di solito, solo in questo modo funziona di liberarmi da spiriti che mi danno fastidio.
Andare alla chiesa.
Andare alla chiesa e dirlo a tutti, perché ho cercato da sola di liberarmi da spiriti di mancanza di perdono, mancanza di amore, mancanza di perdono verso persone, e non sono riuscita per anni. Ma appena i fratelli sono stati coinvolti, hanno notato anche loro che mi comportavo male e mi hanno detto e mi hanno aiutato, mi hanno corretto e mi hanno anche rimproverato, hanno pregato per la mia liberazione, ha funzionato,
sì,
mi sono liberata.
E perché Dio fa così? Perché Dio non ti dà la fede di liberarti? Dio potrebbe, a volte funziona, quando sei nello spirito, sì, ma perché di solito non lo fa? Perché il Signore vuole che ci umiliamo davanti alla Chiesa, perché è sicurissimo che se non ti umili davanti alla Chiesa, non ti umili davanti a Dio.
Amen.
È stato detto, chi non riesce a lavorare con nessun fratello, non può lavorare neanche con Dio. E conosco persone che si lamentano in continuazione, vanno a una chiesa, chiedono preghiera e poi se non sono liberati è colpa della Chiesa. Ma guardati allo specchio.
Infatti, se io farei tutto da sola, posso liberarmi da sola, non ho bisogno di nessuno e non posso essere cristiana, perché nel cristianesimo dobbiamo essere un corpo di Cristo in unità, lavorare insieme. Io da sola non sono il corpo di Cristo. Il Signore vuole che lavoriamo insieme.
Amen. Quindi attenzione. Attenzione all'inganno del maligno che ci spinge a isolarci, criticando tutto e tutti, e questo di solito è motivo di presunzione. Orgoglio, superbia. Il nemico ci fa sentire superiori a tutti. Un inganno. Personalmente ho lavorato con organizzazioni buone e cattive. Ho incontrato fratelli di tutti i tipi, alcuni dei quali erano molto meglio di me. E da alcune organizzazioni ho dovuto purtroppo anche separarmi. Grazie a Dio, Gesù mi ha aiutato. Non mi sono mai settarizzato, anche se ho dovuto cercare anche se a volte ho dovuto evangelizzare da solo per tanto tempo, però ero sempre parte di qualcuno, conoscevo qualcuno, mai solo come un cane. E ho sempre cercato di lavorare con una chiesa vera, e spostando in diverse nazioni, e lì devi cambiare sicuramente. Dio mi ha spesso corretto nei miei errori, ma mi ha benedetto per avere sempre cercato di lavorare con il suo corpo, la vera chiesa, ha pagato la decima, tutto, sempre dato la decima a una vera chiesa. Grazie Signore. È importante che non ci isoliamo, io, tu e nessun altro. Sai la battuta che dice, sai amore mio, ti amo così tanto? Dice, il mondo è così malvagio, caro mio, così malvagio il mondo, tranne me e te. E a volte mi chiedo di te se... cioè era solo lui l'unico al mondo. Dico questo perché ho notato che taluni fratelli tendono a settarizzarsi. Guardiamoci allo specchio, Non trovano mai una chiesa, la nostra o un'altra, qualunque chiesa vera. Non sto cercando di spingere nessuno nella nostra chiesa, come sai la storia c'era quella contadina che alla sera all'imbrunire calava il sole, con un sacco, andava in giro, saltava addosso le sue galline, le metteva nel sacco e le portava nel pollaio. E finalmente, lo faceva tutte le sere. E allora finalmente un altro contadino una sera l'ha notata, ma cosa fai? È sciocco quello che stai facendo. Perché? Dice, ma sai, le galline alla sera vanno da sole nel pollaio. Sempre le galline tornano al loro pollaio. Dice, è di questo che mi preoccupo. Che erano tutte rubate. Quindi, cioè non sto qui a rubare polli o pecore da un'altra parte. No, guarda, le pecore rubate sono solo problemi, perché mormorano di là, mormoreranno anche di qua. Se lamentano quel pastore, si lamenteranno di là. Per cortesia, la vera chiesa, le vere chiese, plurale, sono volontarie. Uno non è la paura dell'inferno che deve stare in una chiesa, che nessuno stia in nostra chiesa per quello, ma è solo se non sono attratte dalla luce, dall'amore, è meglio che vada da un'altra parte. Sono solo problemi. E allora taluni fratelli a volte tendono, dicevo, a settarizzarci e non trovano mai una chiesa degna di loro, lo sono troppo in alto. E trovano sempre difetti in tutti. Cioè, succede anche di questo nel regno di Dio, qui sulla terra, il popolo di Dio. E questi fratelli o sorelle hanno di solito problemi di vario tipo, dei quali non sembrano mai potersi liberare. Questo perché cercano il motivo, la radice dei loro problemi negli altri e non in se stessi. I problemi sono tutti per via del diavolo, è inutile che guardate i fratelli. La Chiesa non sarà perfetta, ma sono sgangherati come lo sono io, come lo sei tu, Angela, come lo siamo tutti. È inutile guardare i difetti degli altri. Quindi, attenzione, quando ci siamo abituati a essere troppo coccolati, vogliamo che il pastore ci coccoli. Ecco che però quando arriva un uomo di Dio, anche uno meglio di me, che io sono tra i più piccoli, l'uomo di Dio mette il dito sulla piaga, ecco che sono distrutti. Cosa? Offesi! E spiriti strani, parlano attraverso di loro. Grandemente offesi in questo modo non si liberano mai. Preghiamo per loro. Invece di difendere Cristo, difendono i loro spiriti. Invece di scacciare il diavolo, scacciano l'uomo di Dio che li vuole liberare. Oggi nelle chiese tradizionali, se hai problemi, ti mandano da tutte le parti, negli ospedali, ti mandano dallo psicologo, dallo psichiatra. L'ospedale va bene, io non sono contro, no. Cioè, quando la nostra fede non basta. Ma Dio è geloso e vuole l'onore. Vai Matteo 6, Angelina. Dio vuole l'onore di essere il primo al quale ci rivolgiamo. Questo onore Dio lo vuole.
Amen.
Magari non guarirai. Magari dovrei prendere la pillola, magari dovrei tagliare quella gamba, speriamo di no. Ma prima lui vuole l'onore che sia andato da lui. Poi se la tua fede non è stata sufficiente, è un problema non di Dio, è un problema tuo. Ma lui vuole l'onore, leggi quella scrittura, Matteo 6,33 per favore, poi vai a Primo Re 17, c'è un'altra scrittura.
Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Matteo capitolo 6, 33.
Alleluia. Quindi prima non cercate la farmacia.
Amen.
Niente contro le farmacie, io ci vado. Ma Dio viene prima.
Primo Re 17.
13 a 15, andiamo ad Elia. Cosa dice Elia?
Elia le disse, non temere, vai e fai come hai detto.
Ma prima?
Ma fanne prima una piccola focaccia per me e portamela.
Questo qua stava morendo, dice, adesso ci facciamo una focaccia e moriamo, che non c'ho più niente. Già sì, ah, avete solo una focaccia e poi morite? Sì, e allora dammela a me. Immagina dire così a uno che dice, sto morendo, mi è rimasto 5 euro per un pezzo di pane, bravo. Compralo e dammolo a me. Capite? Era un test, come quando Gesù ha detto non posso dare il pane ai cani. Un test. Superiamo i test, fratelli. Avanti, Angelina.
Poi ne farai per te e per tuo figlio. Infatti, così dice il Signore Dio di Israele, la farina nel vaso non si esaurirà e l'olio nel vasetto non calerà fino al giorno che il Signore manderà la pioggia sulla terra. Quella andò e fece come Elia le aveva detto.
Lei
la sua famiglia ed Elia ebbero di che mangiare per molto tempo.
Hai capito?
Primo Re 17, da 13 a 15.
Questa donna si è tolto il pane di bocca e di suo figlio per darlo a uno sconosciuto che si presentava, che non conosceva, si presentava nel nome di Dio. E questa gli ha creduto. Si è tolto il pane di bocca letteralmente per darlo a lui. Ecco perché. Perché? Perché questa donna era in contatto con lo Spirito di Dio ed era una straniera, Sarepta, era la nazione di Sidone e non era Israele. E allora, fratelli, teniamoci in contatto con lo Spirito di Dio che ci dirà di fare cose che alla nostra mente carnale, il broccolo carnale, non logifica, non gli sembra razionale. Gli sembra sbagliato. Guarda il mondo, guarda la televisione, guarda i giornalisti che seguono la carne. E cosa fanno? Vanno di guerra in guerra, di problema in problema, di distruzione in distruzione, dall'Ucraina a Gaza e dall'Iraq all'Afghanistan. Il mondo è una marcia forzata verso l'inferno, con uno dietro con una frusta, sulla fronte c'è 666. E il mondo va avanti seguendo la loro mente carnale, le loro scuole senza Dio, i loro insegnanti senza verità e chiese piene di panche. Poca fede. Più le panche, meno fede. A Bergamo dicono sopra la panca la capra la campra, sotto la panca la capra la crepa. È uno scioglilingua bergamasco, no? E, ma bisognerebbe dire... la pecora sopra la panca, la crepa. Capì? La pecora che crepa sopra la panca. Fuori nelle strade a respirare aria fresca, vedere il sole di Dio che illumina la gente che cammina, le pecorelle alle quali possiamo dare l'amore di Gesù, la salvezza di Gesù. Amen o amen?
Amen.
Ottima scelta. Grazie, grazie Signore. Gesù disse, come in cielo, così in terra, pregò. Così disse. E allora in cielo, nel regno di Dio, il Padre ha la precedenza su tutto. Ed è giusto, perché è Lui che ha tutte le risposte. E per questo che lì ha detto, prima mi dai da mangiare a me. Perché? L'unica volta nella Bibbia, Dio non ripete i suoi test. Non puoi copiare cosa ha fatto prima, fa sempre una cosa diversa. Perché Elia stava cercando di vedere se questa donna poteva ospitarlo 3 anni e mezzo. C'era una tribolazione di 3 anni e mezzo a tempo di Jezebel, Ahab e Elia. Sto parlando del primo re 17, naturalmente. Leggete, fratelli. Studiate. E allora vuole vedere se questa è la donna giusta. Se questa è la donna giusta, si toglierà il pane di bocca e me lo darà. E allora moglie, marito, figli, a volte dovete togliervi il pane di bocca. Figli, rinunciare a quella moto, a quella auto. Moglie, rinunciare a marito coccolone. Mariti, la vostra moglie non sarà come quella del film di Hollywood. Però, buone notizie, potete esserlo voi, un marito di Hollywood.
Wow!
Buone notizie! Va bene, i coniugi che si lamentano che mio marito, mia moglie, non è così, dovrebbe essere così, e così. Fate una lista la più lunga che potete come dovrebbe essere. E poi stampatela sullo specchio davanti a voi e mettete il vostro nome sopra. Nel nome di Gesù?
È vero, amen.
E allora preghiamo a Dio, perché a me non mi risponde Dio? Perché Dio a volte non ci risponde? Vai a Isaia 65, va, gentilmente. Sì. Sempre gentilmente, Angela.
Grazie.
Anche quando grido.
Ok.
Io non grido mai a te, è al diavolo che sgrida.
Ok.
E a te ti grido, Dio ti ama.
D'accordo.
Hai trovato il verso 24?
Sì. Sì, Isaia 65, verso 24.
Ecco, brava.
Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Isaia, capitolo 65, verso 24.
Gloria al Signore.
Amen.
E allora il problema, caro fratello, sorella, caro fratello Giuseppe, il problema non è Dio, il problema siamo noi. Dio non risponde. Sei tu che non... Siamo noi che non... Dio ha già risposto. Prima che mi invochino, parleranno ancora, già li avrò esauditi. Il problema siamo noi, che non sentiamo la campana. Neanche la campana. Il problema, la colpa non è dalla parte di Dio, ma dalla nostra. E solo pensare questo già è bestemmia. Motivo per cui ancora non siamo stati liberati dagli spiriti che ci attaccano, contro i quali non mettiamo lo scudo della fede. In questo mondo i popoli mettono Dio all'ultimo posto. Purtroppo anche molti di noi, popolo di Dio. Sì, mettiamo la cravatta, andiamo in chiesa la domenica mattina, poi usciamo al bar a prendere l'aperitivo, andiamo a casa a litigare, ci riempiamo la zucca di televisione e siamo uguali a quelli del mondo. Esattamente l'Israele quando è arrivato Gesù. E poi ci lamentiamo. Dio non ci aiuta. Il mondo diventa sempre più caotico, infernale, dove il male, l'egoismo, l'oppressione vengono messi al primo posto. Alleluia, Dio ci chiama, fratelli, a perseverare e a camminare nella fede. Infatti è il comandamento che abbiamo letto. Matteo 24,13, di nuovo, Angelina.
Matteo 24,13. Chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Matteo 24,13.
Sono i topi che abbandonano la nave quando sembra che forse affonda, ma il martire affonda con la nave se necessario. Il vero capitano non è come il signor Schiettino che ha abbandonato la nave con i passeggeri sopra, adesso è ancora in prigione, poveraccio. Il capitano affonda con la nave, ma non molla i passeggeri. Dio ci aiuti a essere così. La nave di Gesù sembrava affondare, Giuda lo capisce, Pietro lo rinnega, i discepoli tutti scappano. Cosa fa Gesù? Gesù guarda in faccia Caiafa, il religioso, il papa di quei tempi, Caiafa, Pilato, lo guarda in faccia la morte e va avanti fino al Calvario. E così ogni martire va avanti come Gesù e gli apostoli. E noi siamo di questi? Abbiamo le lampade piene dell'olio della fede? O sono contaminate con gli spiriti del mondo? Noi, se siamo veri fratelli e sorelle in Cristo, quando le cose sembrano o sembreranno, perché sembreranno, affondare, noi non abbandoniamo la nave della fede, noi perseveriamo, noi combattiamo e alla fine in Cristo vinciamo. Quando? Sempre in Cristo. Apocalisse 3, andiamo lì? Ecco, dobbiamo concludere se Dio ci aiuta. E Dio ci sta aiutando. 3,12, due scritture, guarda, dice.
Apocalisse 3, verso 3.
3.
Ricordati dunque come hai ricevuto e ascoltato la parola, continua a serbarla e ravvediti, perché se non sarai vigilante, io verrò come un ladro e tu non saprai a che ora verrò a sorprenderti.
Wow, Gesù viene come un ladro. Attenzione, sta parlando una chiesa. Questo che molti cristiani non capiscono. Sta parlando una chiesa. Apocalisse 3, 3, 12.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Apocalisse capitolo 3, versi 3 e 12.
Tutti che hanno mollato hanno perso. Vi ricordate durante le recenti, chiamiamole malattie, vi erano movimenti di scioperanti a Trieste, vi ricordate?
Ah sì, nel porto.
Abbiamo dato un sacco di messaggi su quello. E il primo messaggio che ho dato era: non serve a niente, quello che stanno lottando nella carne. E non volevano mollare, ma ora dove sono? Preghiamo per loro, ma sono tutti spariti. Perché sono spariti? Perché non capivano la seguente verità. Andiamo alla seguente verità. Secondo Corinzi 10. Non capivano questo e hanno perso. E se non la capiamo noi, perderemo anche noi. Vogliamo perdere?
No.
Verso 4. Infatti,
secondo Corinzi 10, verso 4.
Sì.
Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Secondo Corinzi 10, verso 4.
Efesini 6, 12. Quindi non stiamo combattendo a livello carnale come quelli di Trieste. Dio li benedica, niente di... facevano loro meglio, poveracci. Sono vittime. Va bene? Combattiamo contro spiriti, contro le fortezze spirituali. Efesini 6, 12.
Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Efesini capitolo 6, 12.
A Trieste credevano di poter combattere contro i dinosauri e tirannosauri, e capresauri e mostrisauri della politica, dei media, dei poteri forti, usando le loro stesse armi. Politica, movimenti popolari, manifestazioni nelle piazze, proclami, un'impossibilità. Il nemico controlla queste cose e così hanno perso e sono spariti dal radar. Non si può combattere contro mali di provenienza satanica senza prima udire la voce di Dio e seguirla. Solo allora possiamo vincere il maligno. E se le cose vanno male in un matrimonio, per esempio, altri ti possono abbandonare, ma non tu. Tu sei fedele, tu sei cristiano, tu sei credente, tu sei di Cristo, tu sei onesto, responsabile, tu perdoni e tu vai avanti. e nel matrimonio sgangherato che tu possa brillare come un diamante. Altri ti possono abbandonare, ma non tu. Ti possono tradire, rompere i patti, ma non tu. Chi aveva perseverato fino alla fine sarà salvato. Matteo 10, Angelina, chiudiamo qui.
Matteo 10.
20 a 25. Grazie, Dio ti benedica.
Prima di chiudere voglio leggerti una testimonianza di una sorella che ha perseverato. Però dopo Matteo 10, verso 20. Poiché non siete voi che parlate,
ma è lo Spirito Santo del Padre vostro che parla in voi.
Il fratello darà il fratello a morte e il padre il figlio. I figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Lo ripete anche Matteo 10, non solo Matteo 24.
Quando vi perseguiteranno in una città,
fuggite in un'altra.
Perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto. Un discepolo non è superiore al maestro, né un servo superiore al suo signore.
Basti al discepolo essere come suo maestro e al servo come suo signore.
Se hanno chiamato Belzebù il padrone, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Matteo capitolo 10, da 20 a verso 25. Amen, amen. E proprio quello volevo condividere, una testimonianza di una sorella che nella sua casa ha incontrato ostacoli e persecuzione e come ha perseverato. E voglio dire, fratelli, che avete testimonianze di questo tipo, di come la perseveranza vi ha portato alla vittoria, scrivetele e mandatele, perché sono così ispiranti per noi. Non è che noi sappiamo tutto, che noi vinciamo sempre. Io ho bisogno di sentire queste vittorie, queste testimonianze che mi insegnano tanto.
Amen.
Quindi insegnatemi, fratelli, inviate.
Qui c'è un discepolo che ha bisogno di crescere e di imparare.
Amen.
Ed è il fratello Giuseppe.
No, sono io.
Se potete
sono io.
Evangelizzarlo, aiutarlo, perché non so... c'ha un po' di strada da fare e pregate per lui. Non devo enumerare i difetti, li conoscete tutti.
Io parlavo di me, scusa. Io ho bisogno prima di tutto di questo.
Però io vedevo me mentre tu parlavi.
No, grazie fratelli, siete ispiranti. E ringrazio anche quelli di voi che fate possibile questa missione con le vostre offerte e decime. Grazie che mantenete la missione, che la portate avanti, che ci state vicini. Dio vi benedica. E condividiamo la testimonianza di Maria, che dice: carissimi, dolcissimi fratelli, vi voglio tanto bene. No, dice così. Vi voglio non bene, tantissimo bene. E dice: sorellina Angela, anche se non ti ho mai visto, è come se ti conoscessi da sempre, così che rido con le tue risate, gioisco della tua gioia, piango quando tu ti emozioni, prego per la tua salute e apprezzo tanto quello che tu fai e la tua chiesa che si riunisce nella casa di fratello Giuseppe e Deborah. Che Dio vi custodisca dal maligno e ci dona il regalo di abbracciarci in questa vita o nel cielo. Amen.
Ma, caro mio, che dolcissimi fratelli, più dolci dello zucchero, più inebrianti del vino,
vero,
più soffice della panna, più profumati dei fiori.
Amen.
Però devi vedere...
Figli di Dio.
Devi vedere cosa l'ha fatta diventare così. I problemi, la persecuzione, i dolori che l'hanno avvicinata a Dio.
Grazie,
dice lei,
signora.
Con un marito che sembrava ormai finita in separazione, posseduto, depresso, lamentone, contro Dio e la sua parola, sentite, martedì, grazie alle vostre preghiere, è successo una cosa potente. Mentre mio marito voleva strappare la Bibbia e mi offendeva, io ho cominciato a scacciare i spiriti maligni, il diavolo, forte, in ginocchio, recitando le scritture a memoria. Luca 9, versi 1 e 2, Luca 10, da 17 a 20, Salmo 23, Salmo 91, Matteo 10, verso 1, Marco 16, da 15 a 20. E proclamavo che tutti gli spiriti, malattie, depressioni, diavoli, ricordatevi che tutti dovete piegarvi in ginocchio nel nome di Gesù, che siete già sotto i piedi di Gesù e i miei. Io vi ho vinto e ho continuato a beffarmi io del diavolo, a lodare Dio, a ringraziare Gesù, a battere le mani e a vedere vittoria dove non c'era.
Wow,
era incredibile quello che sentivo.
Gloria, lo sto già sentendo io anche. Lo Spirito Santo era potente, era lì. Che figlia di Dio, con la F maiuscola.
E tutto questo mentre il marito era posseduto, gridava, voleva strappare la Bibbia.
Sì, intimidirla.
E
voleva?
Sembra strappare la Bibbia.
Wow.
E sembra che ha durato lungo tempo perché le ha citato tutti questi capitoli e pregava.
Ti immagini la fede e l'amore di questa figlia di Dio. Mi ricorda Giuseppe nelle sue tentazioni, che teneva duro, perseverava. Cioè, è una testimonianza perfetta sul messaggio che Gesù ci ha dato, su perseverare. Lei si è rifiutato di credere al diavolo.
E dice, ho continuato a lodare Dio e a ringraziare Gesù e battere le mani e a vedere vittoria dove non c'era.
Wow.
Era incredibile quello che sentivo. E in quel momento vedevo una nuvola come ali sopra la mia testa mentre io ero giù in ginocchio.
Gloria.
Era meraviglioso, come dice in Salmi 91, troppo bello. Dopo 20 minuti circa, mio marito mi chiama, era sudato, stanco, sfinito, senza la rabbia che aveva prima, e con voce tranquilla mi dice, mi hai mandato all'inferno. Io ho risposto, no, non te, ma il diavolo che ti metteva contro di me. E poi subito mi ha abbracciato e abbiamo fatto la pace.
Gloria, Signore.
E con Gesù ho vinto io.
Gloria.
Poi mio marito ha detto, hai vinto tu. Io ho detto, no, ha vinto l'amore di Dio.
Gloria al Signore.
Amen.
Gloria a Dio, Maria, bellissimo.
Gloria.
E poi dice lei, grazie fratelli e sorelle, con tutto il cuore ringrazio voi e il gruppo di preghiera e voglio dire che io prego e piango per i fratelli e le sorelline ammalate. Proclamiamo la liberazione, la vittoria, la guarigione quando non si vede, perché io ve lo dico, è successo a me e non è la prima volta che piano piano vi racconterò per incoraggiare i nostri fratelli e sorelle con problemi a non arrendersi, ma amare Gesù più di qualunque cosa e lasciare che fa Lui il resto. Voi state in silenzio. Lui risponde, è un Dio vivo. Un saluto al fratello molto vero, Giuseppe, con tanto affetto da Maria.
Alleluia.
Dio vi benedica a tutti.
Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria, gloria. Maria, come se ti conoscessi da 100 anni. È lo stesso spirito,
Amen.
Di Dio.
Amen, grazie.
Io non vedo l'ora di arrivare in cielo, che sto scoppiando, non riesco più, non resisto. Ho bisogno di dare un sacco d'amore e abbracciare questi fratelli. Ma sai come mi consolo, Angela?
Come?
Dai, indovina.
Come?
Indovina. Non posso abbracciare i fratelli, com'è che mi consolo?
Pregando per loro.
Abbracciando Gesù.
Amen, amen. Abbracciando Alleluia. Gesù. Vero, amen. Gloria.
È venuta Gloria, mi ha dato un abbraccio. Grazie, Gloria. Questa è da parte di Maria?
Da parte dei fratelli.
Da parte dei fratelli. Guarda, mi consolo che non posso abbracciare i fratelli, come? Mi consolo amando Gesù. Nello stesso modo che si consolano i fratelli che sono stati abbandonati da moglie, da mariti. Come si consolano i fratelli veri? Amando, forza ragazzi.
Gesù, Gesù.
Ecco, amando Gesù. E allora se attraversate un frangente, un periodo terribile nella vita, amate Gesù. Gesù è lì per quello.
Amen.
E ti dice, quando la moglie e il marito ti ha abbandonato, un fratello, una sorella, qualcuno, Gesù ti dice, io non ti lascio e non ti abbandono mai, mai. Ebrei 13:5.
Amen.
Gloria
grazie,
al Signore.
Signore. Mettiamo un canto che è intitolato Tutto ciò, Through it all. In English.
Through it all, attraverso qualsiasi cosa.
E poi facciamo il collegamento Skype con un fratello che lui sospetta che qualcuno nel passato gli ha fatto delle fatture, che ha messo maledizioni sulla sua vita e vorrebbe rompere queste maledizioni. E poi ci racconterà perché tutto va male.
Amen. Allora, il titolo di questo canto è?
Through it all, tutto ciò.
Sì, vedi, l'hanno tradotto in italiano tutto ciò. In realtà Il titolo originale è Attraverso ogni cosa. Quindi il titolo doveva essere Attraverso tutto.
Through it all I learned to trust in Jesus.
Can you give me some lines? È un canto che mi ha sempre toccato il cuore e che noi spesso abbiamo cantato. E perché a me mi piacciono i canti non ripetitivi finché ti fanno addormentare, ma i canti che raccontano una storia. Cioè i canti stile rosario non mi piacciono. Cioè prende una linea, tu sei grande, grande, grandissimo, sei grande, tu sei grande, grande, ho detto grande. Cioè, capito, ci vuole una storia. Capito, fanno dei film a televisione tipo telenovela, e li seguono per 10 anni, li seguono. Perché? Perché sono storie. Magari saranno storie anche non troppo belle, perché le telenovele sono una scuola, lo sai. È una scuola di adulterio, uno che vuole imparare, lì te lo insegnano. Quindi non mi riferisco a quello. Sto solamente dicendo, sono così accattivanti perché sono storie. Vedi, Gesù predicava il Vangelo con le storie, si chiamano parabole. E allora quando tu vuoi evangelizzare, cerca di essere sempre, ogni giorno, cerca di essere una persona diversa. Non essere quello di ieri. Quello di ieri che ha avuto grande successo, non lo ripetere il rosario. Nuovo, fresco. Gesù un giorno ha sfamato 5.000 persone, l'altro giorno ha guarito 10 lebbrosi, l'indomani non ripete mai, altri miracoli, altre cose eccitanti. Allora, ecco, questa è una storia. C'è qualche strofa lì?
Sì, dice, le parole in inglese sono queste, in italiano hanno cambiato un po'.
Si hanno cambiato in italiano, l'inglese e l'originale è questo.
I had many tears and sorrows.
Dice, ho avuto tante lacrime e dispiaceri.
I had questions for tomorrow.
Avevo domande sull'indomani.
There have been times I didn't know right from wrong.
Ci sono stati tempi che non sapevo il giusto dallo sbagliato.
But in every situation God gave me blessed consolation.
Ma in ogni blessed
consolation.
Ma in ogni situazione Dio mi ha dato una grande consolazione.
That my trials came only to make me strong.
E le mie battaglie sono venute solamente per rinforzarmi.
I've been to lots of places.
Sono stato in un sacco di posti.
And I've seen millions of faces.
E ho visto milioni di visi.
Yet there were times I felt so alone.
Ma ci sono stati tempi che mi sono sentito così solo.
But in those lonely hours, oh, those precious lonely hours.
Ma in quelle ore di solitudine, oh, quella preziosa solitudine.
Jesus let me know that I was his own.
Gesù mi ha detto che appartenevo a lui.
Through it all, I learned to trust in Jesus.
Attraverso ogni cosa ho imparato a confidare in Gesù.
Through it all, I learned to depend upon his word.
Attraverso ogni cosa ho imparato a?
Depend upon his
word. A dipendere solo sulla sua parola.
I thank God for the mountains and I thank him for the valleys.
Ringrazio Dio per le montagne di difficoltà e per le valli, le pianure.
I thank him for the storms he brought me through.
E lo ringrazio per le tempeste attraverso le quali mi ha aiutato.
For if I never had a problem, I didn't know that God could solve them.
Perché se non avessi mai avuto un problema, non avrei imparato che Dio li può risolvere.
I never know what faith in God could do.
Non avrei mai potuto sapere cosa la fede in Dio può fare.
That's why I say through it all I learned to trust in Jesus.
Per questo dico che in ogni cosa ho imparato a confidare in Gesù.
I learned to depend upon his word.
Ho imparato a dipendere sulla sua parola.
Sometimes through the fire.
A volte attraverso il fuoco.
Through my sickness and pain.
Attraverso le mie malattie e i dolori.
Through sorrow and shame.
Attraverso il dispiacere e
shame.
E la vergogna.
I learned to depend upon his word.
Ho imparato a dipendere sulla sua parola.